Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città, ben trovati da Eliana Astorri. Con noi il nostro amico professor Romolo Augusto Staccioli, come sapete ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Salute.
Dunque, l'argomento di oggi è l'arsenale pontificio, parliamo della sua storia e dell'uso che ne verrà fatto a breve.
Sì. Ne parliamo, però vogliamo dire prima, come al solito, un'altra cosetta. Che...
Come tuo solito,
sì, ci
fai
sta bene.
Un'aggiunta alla trasmissione precedente.
È perché la volta scorsa abbiamo parlato della scoperta dei resti cospicui dell'Ateneum di Adriano, la prima università di Roma, a seguito dei lavori di indagine per la metropolitana, per la linea C. Beh, io farei almeno un accenno adesso ad un'altra scoperta avvenuta con le stesse motivazioni, cioè appunto con gli scavi per la metropolitana. La scoperta, che è pure questa importante, e poi soprattutto vale la pena di ricordarla in un momento in cui è aperta ancora per qualche mese, penso fino a settembre, credo, la mostra su Nerone. Ne abbiamo parlato a suo tempo, quella che sta, la mostra diffusa su Nerone, che farà il Palatino, il Foro Romano e il Colosseo. Ecco, proprio perché questa scoperta, questa ulteriore scoperta, riguarda quello che gli antichi hanno chiamato, che chiamarono il Gymnasium Neronis, il ginnasio di Nerone, un'altra quindi delle costruzioni del periodo neroniano. Si trattava di un, come lo potremmo chiamare oggi, una struttura, un impianto, realizzato fra il 60 e il 62, appunto per volere di Nerone, perché per farvi svolgere le gare, gli agoni del certamen, che era quinquennale, che si sarebbe dovuto svolgere ogni 5 anni, che fondato da Nerone fu chiamato appunto Neronia, quindi le gare dei Neronia, che erano, secondo la moda greca, e anche il nome del ginnasio deriva direttamente dal mondo greco, gare che erano di carattere musicale, ginnico e equestre. Queste erano le tre categorie. Questa costruzione, la costruzione del gymnasium, fu realizzata insieme alle terme, alle grandi terme neroniane, alle quali il ginnasio era collegato, pur essendo distinto, rimanendo distinto. E c'è da dire, fra l'altro, che in occasione della inaugurazione di questi impianti, soprattutto del ginnasio, Nerone si esibì.
Quale di queste categorie?
Cantando, lui era la sua specialità, la sua passione. Era un cantautore. Ecco, le terme di Nerone le conoscevamo abbastanza bene, la pianta, il sito, eccetera, e le dobbiamo collocare, erano collocate nella zona, diciamo, attorno a Piazza Rondanini, per intenderci, vicino al Pantheon, lì dietro al Pantheon. Ecco, il ginnasio, del quale sapevamo poco, anzi c'era qualcuno addirittura che identificava il ginnasio con le terme, avevamo molte incertezze. A seguito di queste scoperte, il ginnasio si può localizzare tranquillamente nella zona compresa fra le terme, appunto, neroniane, Sant'Andrea della Valle. Anzi, bisogna dire che proprio le scoperte di cui parliamo sono avvenute proprio lì, nella zona di Sant'Andrea della Valle, dove appunto era prevista, credo che sia stata soppressa, era prevista una delle fermate, delle stazioni della metropolitana. Proprio lì, dicevo, si sono ritrovati i resti che, insieme, resti di antiche costruzioni che insieme ad altre scoperte effettuate in passato, poche cose, sporadicamente, eccetera, ma messe tutte insieme, hanno fatto ormai ritenere con una buona probabilità di esattezza, no? Hanno fatto ritenere che lì ci fosse appunto il ginnasio di Nerone. Che cos'era poi? Era in sostanza un grande peristilio, chiamiamolo un cortile, una corte, va, una corte porticata, grande, circa 200 metri per 100, attorno, porticata quindi, aperta al centro, attorno a una o più vasche profonde e con ambienti, numerosi ambienti di vario tipo su tutti e quattro i lati. Quindi una bella struttura, fra l'altro molto simile a esempi che noi conosciamo in Grecia, da dove appunto direttamente derivava, no? Anche dal nome, gymnasium. Gymnasium è un nome che deriva proprio dall'uso dei greci di fare atletica, ginnastica, nudi. Gymnos significa nudo. Dicevo, ce n'è un esempio, tanto per farne uno, ce ne sono diversi in Grecia, a Olimpia, che sembra molto, molto simile a quello romano. Secondo quanto ci dice Tacito, lo storico Tacito, il ginnasio di Nerone bruciò abbastanza presto, forse addirittura prima del grande incendio del 64, quindi era rimasto in azione
due o tre anni. Dove c'è Nerone, suo malgrado poi.
No, ma gli incendi a Roma
era di legno.
Era all'ordine del giorno. Fra l'altro in questa occasione bruciò anche la statua di bronzo dorato di Nerone, bruciò nel senso che proprio si liquefece, si fuse essendo di bronzo, e pare che non fosse più ricostruito, anche perché appunto subito dopo intervenne il grande incendio del 64, poi alla fine Nerone nel 68 sparì dalla circolazione. Quindi l'ultima cosa è che probabilmente accanto al ginnasio lo stesso Nerone aveva già fatto predisporre o perlomeno aveva avuto l'intenzione, chissà, di predisporre una zona libera da adibire a stadio, che sarebbe stato un bel completamento, sempre secondo la moda greca, quindi è molto plausibile tutto questo. Uno stadio che poi fu realizzato qualche decennio dopo da Domiziano, quello che poi oggi è diventata Piazza Navona. E siamo sempre lì, no?
Di cui abbiamo parlato diverse volte.
Abbiamo parlato diverse volte. Cioè. Ecco, questo, e mi pare che sia anche questa un'altra bella scoperta.
E così abbiamo completato l'argomento.
Abbiamo completato l'argomento, abbiamo dato a Nerone quello che era di Nerone.
Passiamo all'argomento
di oggi, che ci fa scendere nel tempo molto più vicino a noi. Parliamo di un monumento di Roma che è ignoto ai più, direi non solo ai turisti ma anche ai romani. Del resto succede spesso naturalmente tutto questo, forse anzi no, sono più i turisti che conoscono i nostri monumenti che gli abitanti della città,
come noi conosciamo quelli.
Beh, certe volte succede anche sì che noi andiamo fuori a conoscere le cose e ignoriamo quelle di casa nostra, ma questo lo dicevano già gli antichi, quindi non è una novità. Plinio il Giovane, scrivendo al suo amico Gallo, diceva proprio questo, no? Dice: noi andiamo a cercare, c'è gente che va a cercare cose belle da vedere, oggi noi diremmo all'estero, no? E poi abbiamo le nostre sotto gli occhi e non ce ne accorgiamo. Quindi figuriamoci, anche qui non è cambiato nulla. Allora, che cos'è questo monumento? Questo monumento è niente di meno l'Arsenale Pontificio, una struttura, oggi la potremmo definire di archeologia industriale, come si usa, destinata, come tutti gli arsenali, no, alla costruzione, alla manutenzione, alla riparazione, no, di navi. In questo caso, trattandosi di un arsenale che è sul Tevere, di navi, quelle adibite alla navigazione sul fiume, la navigazione fluviale.
Che lì c'è il porto
ovviamente.
Di Ripa Grande.
È proprio per questo, perché proprio lì c'era il porto di Ripa Grande, che poi un tempo era anche esteso più a valle di dove oggi è stato sistemato in maniera monumentale quello che è stato il porto fino agli inizi del Novecento. È stato in funzione vicino al porto di Ripa Grande, esattamente ubichiamolo esattamente questo arsenale sulla via Portuense, appena usciti da Porta Portese, anzi mi pare che sia il numero 11 di via Portuense, l'accesso, uno degli accessi laterali di questo edificio sormontato dallo stemma di Pio IX. Questo edificio, nonostante appunto che sia sconosciuto, si vede molto bene per esempio dal ponte Sublicio. Attenzione, ponte Sublicio è il nome del ponte moderno, non corrisponde esattamente all'antico ponte Sublicio, che era un pochettino più verso l'interno della città, diciamo un po' più a monte. E si vede anche bene da Lungotevere Testaccio, perché si riconosce, perché si presenta in facciata come appunto un edificio con tetto a doppio spiovente, ma soprattutto con due grandi arcate, due arconi a sesto ribassato, sembrano archi godici, evidentemente fatti in questo modo per consentire, no, il passaggio delle navi con l'albero ancora alzato e comunque insomma per dare più spazio al passaggio delle navi che entravano o uscivano dall'arsenale. E quindi questi due grandi arconi che si vedono in facciata con una apertura circolare intermedia, un occhio, no? Un oculus, come dicevano gli antichi, alla sommità. L'interno è formato da altre sei doppie arcate, come quelle della facciata. Sei doppie arcate uguali, praticamente a quelle della facciata, messe disposte per traverso, in senso trasversale, in modo che l'edificio nel suo insieme era diviso in due navate, con queste arcate. È una cosa, dunque, non è una cattedrale gotica, insomma, ma è un edificio di tutto rispetto. La costruzione fu promossa dal Papa Clemente XI e siamo nel Settecento, tra il 720 e il 721, e c'è la possibilità che l'architetto fosse Carlo Fontana. Non c'è la certezza, ma è possibile che sia stato lui. Perché lì fu costruito l'arsenale pontificio? Proprio perché, come giustamente tu osservavi prima, lì c'era il porto ancora in funzione, il porto fluviale, il porto di Ripa Grande, e come dicevo le installazioni del porto di Ripa Grande si estendevano anche più a sud, più diciamo a valle, proprio lì dove fu costruito l'arsenale. Quella zona fu in parte abbandonata dalle installazioni portuali, che si ritrassero quindi più a monte quando il Papa Urbano VIII fece costruire le mura nelle quali è aperta la porta portese, mentre la porta portuense romana stava molto più avanti. E questo appunto è per quello che riguarda il porto del pontificio, è stato, come dicevo, in azione fino agli inizi del Novecento.
Ma quindi si occupava dei navigli, generale, ma no, anche di quelli papali?
Certo,
soprattutto di
quelli papali. Certamente, è il porto di Roma durante l'età papale, che dura più di 1000 anni, quindi insomma facciamo attenzione sempre quando si parla del Papa, di Roma, eccetera. Lo Stato Pontificio è uno Stato come tutti gli altri, anzi è forse il più antico Stato italiano, era uno Stato teocratico, era governato dal Papa, che al tempo stesso era anche il capo della religione, insomma. E dunque, dicevo, queste attrezzature portuali servivano per la navigazione fluviale, ovviamente, cioè delle navi o delle chiatte, dei barconi, no, di vario tipo, che risalivano il fiume da Fiumicino fino a Roma e viceversa. Ecco, da quelle parti c'è ancora, no, via del Porto, c'è ancora via dei Vascellari, no, in quella zona che noi chiamiamo comunemente Trastevere, ma come rione sarebbe Ripa. Tant'è vero che il porto si chiama di Ripa Grande. Le ultime strutture del porto di Ripa Grande furono smantellate e monumentalizzate nel 1926, mentre il ponte di cui dicevamo prima, il ponte Sublicio, fu costruito. Le date sono molto, si ricordano molto facilmente, perché fu costruito fra il 14 e il 18, proprio durante gli anni della Prima Guerra Mondiale, dall'architetto Piacentini. Però attenzione, perché sia su questa riva, sulla riva di Ripa Grande, cioè la riva destra del Tevere dove sta l'arsenale, sia soprattutto sull'altra riva, sulla riva sinistra, c'era il porto antico anche di Roma. E non a caso quello moderno, quello papalino, continuò dunque nello stesso luogo, negli stessi luoghi. C'era il porto antico, l'Emporium, come lo chiamavano i romani, che fu iniziato nel secondo secolo avanti Cristo, che ebbe un grande sviluppo soprattutto durante l'età imperiale, in modo particolare al tempo di Traiano, di Adriano, e che si estendeva lungo la riva sinistra e anche sulla riva destra. Ora, gli scavi del porto antico sono stati effettuati a partire negli anni Ottanta, no? Soprattutto del secolo scorso, e hanno rimesso in luce una serie di installazioni mi pare che ne abbiamo parlato anche di questo, una serie di installazioni di tutto rispetto che si vedono anche appunto dal ponte Sublicio, guardando sulla sinistra naturalmente, dove c'è il lungotevere testaccio, e si trovano queste installazioni, si vedono e si trovano proprio alla all'altezza dell'arsenale pontificio che sta sull'altra riva. Bene, l'arsenale va certamente, l'edificio dell'arsenale pontificio va certamente salvato e recuperato. E oggi si trova in uno stato di degrado, con occupazioni improprie, più o meno abusive, almeno fino a qualche tempo fa, non so adesso esattamente, c'erano depositi di materiali edilizi, c'era un impianto per lo spegnimento della calce, modeste attività di carattere artigianale. No, quello è un monumento, è un documento che va, come dicevo, salvato, recuperato e magari anche riutilizzato. Come si dice, e che cosa c'è di meglio per una riutilizzazione dell'arsenale pontificio che trasformarlo in un museo del Tevere e della navigazione sul fiume?
Questo è il tuo desiderio.
Dall'antichità al secolo XX, non è solo il mio desiderio, è il desiderio di tanti ed è stato anche un progetto che la stessa soprintendenza aveva cominciato a sul quale aveva cominciato a ragionare. Bene, penso che nessuno potrebbe inventarsi un luogo migliore per un museo come questo. Non c'è un luogo più adatto e più consono a questa destinazione. Sembra fatta apposta, insomma, e del resto in tante altre parti del mondo, ho presente il grande arsenale di Barcellona, è stato trasformato in un grande museo navale generico, ma lì si tratta di Barcellona, cioè un porto di mare.
E invece qual è l'idea?
Ecco,
la proposta che viene fatta.
Ecco, appunto. Invece andate, sentite che cosa è successo. È successo che in questi ultimissimi tempi si è cominciato a sentir parlare, e io stesso ne ho sentito parlare 3-4 giorni fa dal sottosegretario ai beni culturali in una manifestazione ufficiale al Ministero, si è cominciato a parlare della destinazione del recupero, sì, dell'arsenale pontificio, ma che dovrà diventare sede, indovina un po', del Museo Zeffirelli, capito? Capito bene? Come se Zeffirelli...
Niente contro Zeffirelli.
No, dico appunto come se Zeffirelli, invece di essere quel grande regista che è, no, fosse stato, che so io, un capitano di lungo corso, un vecchio lupo di mare, un fiumarolo.
Sì, non c'entra nulla.
Ma che c'entra? Che c'entra Zeffirelli?
Sul Tevere facciamo il Museo del Tevere.
Come si fa? No, come si fa? E a chi può essere venuto in mente...
Non lo so, tu lo sai.
Ma io non lo so, mi piacerebbe conoscerlo. No? Come può essere venuta in mente un'idea simile quando già c'era quella logica, no? Quella naturale. E questo però significa appunto che molti dei nostri governanti e amministratori, beh, che facciamo, che diciamo, sono improvvisati, non sanno quello che c'era prima, quello che, di cui si poteva, ma insomma è un discorso, lasciamolo perdere. Ecco, io credo che siamo ancora in tempo per ripensare a una decisione di questo genere e direi che, insomma, lo faccio, no? Un invito esplicito a chi ha la possibilità, no, di intervenire in questo senso, soprattutto a chi dovrebbe decidere, no, o a chi ha già deciso nel senso del deprecato appunto del Museo Zeffirelli. Approfitto di questa occasione appunto per fare un appello a ripensarci, a riprendere in esame il progetto già della soprintendenza del Museo del Tevere. Lo faccio non soltanto a nome mio personale, per quello che può valere, ma lo faccio anche a nome, che so io, dell'Archeo Club, del gruppo dei romanisti del Caffè Greco, a nome della rivista Voce Romana e di altri, perfino mi pare il Circolo Ufficiale di Marina e altri, ammiragli eccetera, si sono mosse, si stanno muovendo per cercare di stornare appunto
l'attenzione su queste idee.
Insomma,
ma tu che cosa esporresti?
Che cosa esporrei? Hai fatto bene,
cioè,
a farmi
Museo
questa
del
domanda.
Tevere, ma per fare
appunto
cose.
Perché, come già era nel progetto, nelle intenzioni della soprintendenza, è chiaro che in un museo come questo, come quello che diciamo, al Museo del Tevere dovrebbero essere documentate tutti gli scavi e le scoperte realizzate nel comprensorio portuale dell'Emporio, esposti tutti i reperti che sono stati recuperati, plastici, ricostruzioni, e illustrata, insomma, la storia economica e commerciale dell'antica Roma, che in gran parte si è svolta sul Tevere. E magari anche estendendo il discorso non soltanto non limitandolo soltanto all'antichità, ma estendendolo anche ai secoli successivi, cioè al porto dell'età papale, fino appunto quasi ai nostri giorni, o perlomeno ai giorni,
fino alla costruzione dei nostri nonni, dei muraglioni.
E fino a già, perché tutto sommato
costruendo quelli è finito il porto, no?
Certo, è finito per quello, ma ancora ai primi del Novecento c'erano navi che arrivavano, perfino addirittura c'è, io ho in mente una fotografia che sta in tante parti, si vede, di una nave da guerra, una piccola nave da guerra, una torpediniera, qualcosa del genere, è arrivata, sta lì proprio all'ancora davanti a Ripa Grande. Vogliamo ripensarci, vogliamo dedicare a Zeffirelli un museo nuovo, no? Costruito apposta, in un luogo adatto, e lasciare all'Arsenale Pontificio questa sua naturale destinazione di Museo del Tevere? Punto interrogativo con tanti punti esclamativi.
Facendo cosa, secondo te? A chi vi potreste appellare?
Facciamo?
A chi potreste chiedere?
Oggi va di moda raccogliere le firme, insomma, non mi pare che sia...
No.
Però, dico, bisognerebbe... Qualcuno si sta già muovendo, ecco, per fare quegli enti, quegli organismi, la rivista Voce Romana, eccetera, di cui prima parlavo, si stanno muovendo, però non basta soltanto muoversi, bisogna che qualcuno poi s'accorga di questi movimenti e raccolga l'appello, che a questo punto diventa accorato, insomma.
Tra l'altro ho letto che l'intervento avrebbe un valore di 5 milioni e mezzo di euro.
Quello per il Museo Zeffirelli?
Sì.
Ecco, appunto. Cosa...
Di cui 2 milioni da parte dei beni culturali, appunto, e 3 milioni e mezzo da parte della Regione Lazio.
Ecco, vedi dunque che già
forse
le cose sono andate anche abbastanza
più
avanti.
Ecco.
Però ripeto, forse siamo ancora in tempo a tornare indietro e a fermare
e ripensarci
questo progetto, purché poi dopo vada naturalmente avanti l'altro, perché poi il pericolo è quello che non si fa più
nell'uno
il Museo
nell'altro.
Zeffirelli, e tutto rimane in abbandono.
Allora,
bene,
ci fermiamo su questo.
Ci fermiamo.
Augurio, Romolo, grazie.
Speriamo di poterne riparlare, no? Ce l'abbiamo fatta.
Andremo a visitare così il Museo del Tevere.
Andrete?
Beh,
chissà ci vorrà un po' di tempo.
Ma noi speriamo di recarci insieme a vedere questo museo. Intanto che lo facciano,
certo.
Speriamo questo, e poi di poter andare insieme. Romolo, come sempre, grazie per essere stato con noi.
Piacere mio.
Noi terminiamo qui anche questa puntata di A Cerca Maria per Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli e da Eliana Astorri.